www.bandaradio.info. Questo è il GR delle 20. Buonasera a tutti, siamo tornati in studio, sono le 20 e questo è il GR di Banda Radio e iniziamo il notiziario con una notizia proveniente da Roma, dove nella notte tra il 10 e l'11 si è ad opera di un gruppo di neofascisti appartenenti a Casa Pound vi è stato un tentato omicidio ai danni di Lucone, militante del collettivo Horus. Abbiamo raggiunto telefonicamente uno dei compagni di Lucone, ovvero Simone, sempre dell'Horus, che ci ha raccontato come si sono svolti i fatti.
Non so se magari ci spieghi un attimo i fatti e poi abbiamo saputo di questa assemblea c'è stata ieri a Piazza Sempione.
Sì, beh, è stato un po' il seguito, diciamo così, della conferenza stampa della mattina, poi finita in corteo, ma niente, insomma, niente di particolarmente eclatante, ecco.
Ho capito. In merito invece il ragazzo aggredito, Luca, come sta?
Luca ora sta bene, ha avuto dentro, insomma, dopo l'aggressione lì è stato portato in ospedale per accertamenti, insomma, per controllare anche cosa era accaduto, ma a parte essere stato trattenuto per la notte appunto in ospedale, già dal giorno dopo è stato dimesso, insomma, perché fortunatamente è riuscito a difendersi in parte e quindi alla fine tra graffi e alcuni tagli è riuscito a cavarsene, insomma, dall'aggressione.
Ho capito. Per quanto riguarda invece questa notizia, della voce di bilancio all'interno del comune di Roma di 13 milioni di euro per comprare la sede di Casa Pound, confermi questa notizia?
La notizia è vera, tant'è che infatti è all'interno, insomma, dei documenti, tra l'altro anche scaricabili da chiunque dal sito del comune di Roma. Semplicemente la comprova di quello che sta accadendo in questa città, di un legame sempre più stretto tra PDL e neofascisti, nello specifico Pound a Roma, ma in realtà è una relazione che si sta verificando un po' in tutta Italia. I fatti di Napoli e quello che sta accadendo, insomma, in queste giornate a Roma parlano più o meno della stessa cosa. Parlano di un partito che in questo momento sta tentando di trovare un modo di continuare a governare questo paese e le città, insomma, che ne fanno parte, e lo sta provando a fare verso queste elezioni, utilizzando anche, candidando all'interno delle proprie liste esponenti di questi movimenti neofascisti, come appunto Casa Pound, per poi dopo in qualche modo utilizzarli anche in chiave possiamo dire di attacco frontale rispetto a chi si oppone a questi disegni in questa città. Nello specifico poi a Roma, quello che sta accadendo rispetto anche all'aggressione di Luca, piuttosto che in generale, insomma, sulla situazione di dove hanno occupato ultimamente Via Valdala, immagino l'avrete sentito, e risponde esattamente a un'esigenza concreta da parte del PDL, un'incapacità di esistere, di avere un lavoro nel territorio, di avere un lavoro sociale, di avere in qualche modo anche una legittimità dentro i quartieri che in teoria dovrebbero governare. In mancanza di questa e in mancanza anche di una capacità di produrla, inviano questi neofascisti nei territori per far svolgere a loro questa attività che non hanno sostanzialmente. Proprio poi, tra l'altro, in quei territori dove invece è molto forte l'attività e anche in qualche modo la capacità di parola pubblica, di discussione e anche di mobilitazione da parte di chi invece ogni giorno tra cittadini, cittadine, associazioni, centri sociali, movimenti, insomma, studenti e tanto altro si muove e produce cultura, politica e iniziativa dentro a questi quartieri.
Certo, riesce ad aggregarsi. A riguardo ti volevo chiedere un'ultimissima cosa, se avete un calendario, diciamo, di iniziative anche in risposta proprio a quest'ultimo fatto.
Nello specifico su questo fatto in realtà non c'è ancora nulla di programmato, perché stiamo ovviamente ragionando e capendo come va avanti una campagna che abbiamo lanciato fortemente dentro questa città e che vale un po' in tutta la chiave nazionale. Qui il problema non è rispondere a un'aggressione o a una violenza subita da una persona da parte di squadristi. Qui il vero problema è chiudere immediatamente Casa Pound e in qualche modo mettere all'angolo e far sparire un movimento di neofascisti armati che sta invadendo le nostre città e che sta producendo appunto il braccio armato del PDL e del modo anche di gestire del potere di questa città. Questa campagna si articolerà ancora a lungo, parlerà ancora di tanto, passerà sicuramente per il 30 di maggio, in cui il Comune di Roma dovrà approvare il bilancio. Ipoteticamente anche quello di cui parlavamo prima, cioè questo finanziamento in qualche modo per comprare l'edificio di Casa Pound via Napoleone III, la sede centrale, insomma, di Casa Pound Italia. Passerà sicuramente per tante altre mobilitazioni e azioni, prime tra tutte quelle che in qualche modo continuano a fare pressing per eliminare l'ultima delle occupazioni di Casa Pound in questo quartiere, via Valdala 200, che è proprio in qualche modo stata forse l'innesco di tutta questa situazione di tensione e di aggressioni ai danni, insomma, dei compagni e delle compagne dentro questa città.
Ok, ci ricordi il quartiere?
Scusami?
Il quartiere, ci ricordi qual è? Perfetto.
E qui siamo nel quarto municipio di Roma, Montesagro Tufello.
Va bene, ti ringraziamo e ci sentiamo eventualmente più in là.
Va bene, un
Grazie,
saluto.
grazie mille. Ciao.
E restiamo sul nazionale per parlare degli arresti del 4 maggio a Firenze. Sempre Nini ha raggiunto ieri 12 maggio telefonicamente un compagno di Firenze che ci ha raccontato le dinamiche che hanno portato a questo arresto e una possibile lettura dell'arresto e ci ha raccontato la sua esperienza dagli arresti domiciliari. Ricordo che gli interessati da questa indagine erano in tutto 78, di cui 22 condannati e 4 attualmente in carcere. Questo è soltanto un estratto, l'intera intervista potrà essere ascoltata dalla homepage del sito o sotto la voce Ultimi Audio. Adesso ascoltiamo l'estratto.
Allora, eccoci, siamo al telefono con Daniele, uno dei compagni interessati dall'operazione di polizia a Firenze il 4 maggio di quest'anno. Daniele, se te la senti, magari ci fai una breve ricostruzione dei fatti e poi magari vediamo un po' più avanti.
Sì, certo. Dunque, come hai detto te, insomma, il 4 maggio sostanzialmente sono presentati alle 6 e mezzo. Premetto che un'operazione del genere era già un po' nell'aria, per via traversa noi già da un mese sapevamo che era in arrivo un giro di perquisizioni e d'arresti, però non lo so, non ce l'aspettavamo più di piccolo cabotaggio, non un'operazione come questa, insomma anche. Alcuni compagni più anziani, addirittura forse esagerando, ha detto ricordava un po' l'aprile del 79 addirittura. Niente, sono arrivati alle 6:30, perquisizione, tranquilla, senza scene rocambolesche, ma hanno poi presentato sto faldone che era una sintesi delle 6.000 pagine, perché è un anno e mezzo che loro stanno raccogliendo informazioni, nel mio caso addirittura si parte da un registro, quindi eventi del 2009. E poi hanno seguito insomma le varie trasformazioni attraverso i vari collettivi insomma, in cui ci hanno visto presenti. Ci hanno portato al gabinetto scientifico dove ci hanno preso impronte, DNA e quant'altro a me e agli altri sette. Questa poi boh, che croce tutto questo è durato un paio d'ore, poi mi hanno riportato a casa. E dunque di per sé l'operazione, coinvolge 78 persone ed è divisa più o meno direi in tre anelli diciamo, di partecipazione e di responsabilità. Partendo dal centro ci siamo noi sette, ovvero sette tutti facenti parte del 400 colpi, due membri dei 400 colpi intendo per galanteria del giudice, non sono finiti anche loro ai domiciliari, ma hanno quindi dato 5 domiciliari, tra cui il sottoscritto, 17 obblighi di firma, 17 obblighi di firma e alle altre persone attribuiscono più un ruolo diciamo, di gravitanti e infatti va detto che questo, per quanto l'inchiesta abbia questo appello associazione a delinquere, il reato specifico verrà contestato a noi sette. Per gli altri ci sarà un discorso si andrà più sui singoli reati, infatti l'obbligo di firma nel caso dei 17, ecco per esempio, più che il reato associativo che non è presente, ha inciso molto i disordini ci sono stati per la visita della Santanchè che ci fu questo novembre. Detto questo, a parte i primi momenti veramente difficili, penso che insomma, il difficile debba ancora arrivare, perché è passato ancora poco tempo, dell'ordine, il PM e quant'altro, il giudice sembrano molto intenzionati a portarla fino in fondo e a voler dimostrare di averci visto giusto e quindi di aver individuato una cellula che potenzialmente poteva insomma, diventare molto pericolosa e lì hanno scomodato due piani, ovvero quello più immediatamente succulento per i giornalisti, ovvero pericoloso. Tutto questo insieme di persone, soprattutto noi sette, perché di lì a poco, visto ovviamente siamo stati tutti definiti anarchici, ci sarebbe stato il gran salto di qualità all'anarco-insurrezionalismo. E poi più tra le righe, se non ricordo male, questa mi pare fosse addirittura una dichiarazione o della Digos o di un PM, però insomma di ricordare di averlo visto scritto, c'era questa cosa, e secondo me è quella anche, insomma, nel caso di noi sette, il motivo un po' più forte è che noi avevamo motivazioni ideali da largo spettro, che significa che era una rottura di coglioni vederti fondamentalmente saltellare da le questioni universitarie, vederti far concludere uno sciopero generale lì nel cantiere della TAV, obiettivo dei comitati, quindi una certa ricerca di, insomma, di ampliamento del senso dello sciopero e di contatto anche con i comitati, dialogo con i COBAS, con i collettivi universitari e centri sociali, insomma una cosina un pochino più vasta, un pochino meno fa riferimento solo a dato sindacato di base, fa riferimento a solo data realtà di centro sociale o fa riferimento solo esclusivamente a un lavoro in un dato settore, quindi magari non può fare qualche collettivo universitario e stop.
Senti, ma a riguardo io volevo chiederti, in questi giorni ho sentito che a Firenze si è anche un po' parlato di un salto di qualità e di una specie di repressione preventiva. In merito a questa cosa, volevo sapere tu un po' come la vedi, cioè se è plausibile una lettura del genere. Alcuni addirittura la mettevano anche in relazione alla visita che un paio di giorni dopo c'è stata a Firenze da parte di Frattini, e quindi che il clamore mediatico creato è legato a questa operazione di polizia potesse essere in qualche modo potesse servire al governo della pubblicità, no? In previsione dell'arrivo di Frattini.
Senti, non lo so, questo devo dire che già il primo giorno molti me l'hanno proposto come lettura. Ora onestamente non lo so, posso dire che si è svolta anche la manifestazione contro Frattini, ovvero sostanzialmente non poter far altro che avere a che fare con un mega schermo in cui era proiettata la sua immagine. Non so nemmeno su qual era l'impatto di manovra per cui fa chissà che, certo, poi nell'ambito della pubblicità, della messa in sicurezza e del governo, di un settore giudiziario che comunque si prende cura di intervenire, si innescare prima sia troppo tardi. Questo sinceramente non lo so, ma appunto c'è chi mi parla di Frattini, dello sciopero generale del 6, che di per sé non reputo essere date, insomma, in cui chissà, anche volendo, e spazio di manovra, tantomeno per quello che loro si possono immaginare e noi avremmo tirato su. Sai, sicuramente io penso che molta dell'attenzione sia partita sicuramente da Roma. Da Roma, che a sua volta è inglobata nel periodo delle mobilitazioni studentesche. Dico Roma perché io ricordo chiaramente che Gasparri riferì alla Camera, riferì di avere questa lista stilata al Ministero degli Interni dei collettivi universitari, delle realtà politiche, insomma, diciamo, che erano considerate registe rispetto ai disordini di Roma, e noi assieme al Colpolo, il collettivo di scienze politiche di Firenze, figuravamo, ecco, in questa regia. Comunque l'ottica della regia e dell'istigazione a delinquere, tra virgolette, è una cosa che ritorna anche in questo, insomma, in questo teorema, cioè l'idea della centrale. Poi chiaramente questo è un loro altro vizietto, ovvero esattamente come nel mondo del lavoro e noi nei loro maledettissimi uffici e questure, questa idea di voler riproporre sempre comunque un aspetto piramidale e quant'altro. Ora, riguardo alla repressione preventiva, onestamente non lo so. So che è sicuramente una mossa su cui puntano molto. Io so che anche la Digos sta scalpitando, perché la richiesta della Digos, anche questa va detta, quello che stiamo vivendo noi adesso, per i 5 domiciliari, gli obblighi di firma, stop, è una smussatura che però parte da una Digos che inizialmente chiedeva 50 obblighi di firma, 17 domiciliari e 5 Sollicciano. Il PM ha smussato, però chiedendo comunque per Luca, uno dei miei compagni di collettivo, e per un altro ragazzo, se non male, Sollicciano, per le due ragazze sempre 400 colpi, Chiara e Erika, anche per loro i domiciliari. Il giudice invece ha detto no, ci attestiamo alla dimensione che c'è adesso, e ai domiciliari comunque non stretti, ovvero io comunque posso ricevere visite e posso comunicare liberamente. E quindi io sinceramente non mi sono, più che concentrarmi su questo aspetto, ho pensato da subito all'epocalità di quello che poteva significare una cosa che in fondo, come loro stesso specificano, si parla di un grosso processo e si regge su dei reati che per loro stessa ammissione sono non di eccessiva gravità, insomma, non tanto da evocare l'immagine dell'associazione a delinquere, anche perché insomma proprio a livello di cronaca, di fatti, uno può dire sì, tu volevi, però fattualmente non ci sono stati né morti, né feriti, né città in fiamme, né poliziotti all'ospedale e quant'altro. Quindi...
Poi mi pare di capire sono dei reati che si inseriscono proprio anche nell'ordinarietà di un periodo di
conflitto. In una tradizione, io infatti scomoderei tranquillamente il concetto di tradizione o il più reboante patrimonio di lotta, perché queste sono, noi qui si sta parlando fondamentalmente, i capi d'accusa sono un corteo non autorizzato, interruzione di pubblico servizio,
forse un'occupazione, oltraggio
a pubblico ufficiale, blocco, cioè comunque sono sì ordinari, tradizionali. Il fatto è che a questo punto cioè capito, un po' come concetto di terrorismo, cioè a un certo punto diventa una moltiplicazione di gesti devianti, roba del genere. Questo io penso sia tutta una sensibilità che è ovviamente gemella di un discorso di legalità e di intollerabilità che col passare del tempo dagli assembramenti minimi nelle piazze, ai divertimenti, agli schiamazzi, anche banalmente ai bambini che giocano nel prato, si è accentuato questo discorso, questo non è più tollerabile, e si sono scomodate varie figure, può essere la più nobile figura dell'ordine sociale, il partecipare in modo corretto, tranquillo e responsabile al rispetto del riposo del vicinato o del commerciante o di colui che è al palazzo vicino alla piazza, però insomma è tutto è un'asticella di normalità detta in soldoni che si sta abbassando e si propone una normalità di questo tipo e chiaramente insomma è inutile dire che c'è tutto lo spazio per essere creativi col codice penale e creare una situazione di obbedienza assoluta. Questo devo dire anche Lornena Dezzordo sul suo blog di Altra Città, devo dire che ha colto abbastanza bene il punto, nel senso che comunque si parla di una cosa che è ritorcibile contro l'attivismo tout court.
Ricordiamolo.
Non ha niente a che fare con atti da specialisti, né di sacrificio estremo, né di gesti, io parlerei anche di gesti, e gradualmente uno, se ragioni in ottica repressiva di disinnescare, può anche aver ragionato che sono gesti che col tempo, per come banalmente stanno andando le cose nel mondo, possono essere gesti sempre più riproducibili e da mettere in campo, e che magari possano anche succedere al di là delle grosse scadenze, ovvero disegni di legge osceni o grande perdita di diritti nel mondo del lavoro, questo mi sentirei di dire.
Chiaro.
Gesti comunque tutti molto pubblici, questo non me lo scorderò mai di evidenziare, ed è proprio anche su quel piano che noi cercheremo di ribaltare il discorso della centrale che manipolava e meritava un salto di qualità o che faceva quelle cose solo perché ancora non aveva raccolto chissà quale potenziale bellico a sé, perché viene sostenuto anche questo in ambito insomma questurino e dintorno.
Ho capito. Proprio ricollegandomi a quanto hai appena finito di dire tu, volevo velocemente chiederti ancora due cose. Innanzitutto la risposta, al di là del tecnicismo diciamo della difesa legale, quale risposta pensi di dare, e poi magari se ci dicevi qualcosa sulla solidarietà che state ricevendo. Io ho visitato il sito dei 400 colpi, ho visto dei comunicati pervenuti anche dalla Spagna, insomma sta cosa mi ha, devo dire, mi ha emozionato, volevo sentire un attimo una tua nota su questo, però magari appunto sulla risposta.
Senti, vabbè, sul lato immediatamente diciamo umano, certo aiuta tutto, rende tutto molto più sopportabile, nel senso che comunque parlando con un ragazzo addirittura ho saputo che vino molte squat e realtà autogestite hanno immediatamente teso le orecchie rispetto a questa cosa e loro immediatamente, come tante altre realtà italiane, hanno immediatamente espresso solidarietà, ma hanno anche immediatamente chiesto che cosa si poteva fare. Devo dire che c'è un'intensa attività assembleare, io chiaramente vivo di racconti rispetto a quello che succede a Firenze. E so che chiaramente ora si sta cercando di coltivare il duplice piano, sia di una buona risposta locale, proprio a saturare i giorni di iniziative, proprio di discorso, proprio mi verrebbe da dire, e poi ovviamente un occhio a un corteo nazionale.
Siamo tornati in studio e vi ricordo l'invito ad ascoltare l'intera intervista al compagno di Firenze, scaricabile oppure ascoltabile dal sito. Passiamo adesso ad una buona notizia, perché a Palermo il 3 maggio è stata occupata una ex fabbrica dismessa da 10 anni, e in essa prenderà la luce il nuovo laboratorio Vittorio Arrigoni. Abbiamo sentito una compagna degli occupanti che ci ha parlato delle difficoltà nella pulizia e nella riqualifica del posto e ha presentato in breve i progetti futuri e ha invitato alla partecipazione domani e dopodomani alle pulizie del posto.
Io sono una compagna del laboratorio occupato Vittorio Arrigoni, uno spazio abbandonato da circa 10 anni nel quartiere Albergheria, una ex fabbrica proprio messa all'interno di questo quartiere. Diciamo che un gruppo di studenti, lavoratori, insomma di precari, il giorno 3 maggio abbiamo deciso di occupare questo spazio sociale all'interno di questo quartiere popolare, l'Albergheria. Come dicevo prima, è uno spazio abbandonato almeno da circa 15 anni, quando insomma siamo entrati proprio all'interno dello spazio abbiamo trovato un vero e proprio degrado, un tappeto di siringhe sia all'interno dello spazio che fuori. Quindi dalla scorsa settimana abbiamo iniziato subito a fare dei lavori proprio di riqualificazione sia dello spazio all'interno che fuori, proprio perché era diventato da diversi anni un covo di tossici, e quindi devo dire che anche il quartiere, poi accanto abbiamo un palazzo diciamo delle poste, siamo stati proprio supportati sia dalla gente che comunque dai lavoratori delle poste, anche per la riqualificazione di questa zona, diciamo che era un pochettino abbandonata a se stessa, diciamo anche il quartiere viveva questa cosa molto malamente, quindi insomma ci stanno appoggiando, hanno dato anche il loro sostegno anche pratico e manuale insomma al nostro lavoro. Quindi abbiamo deciso di occupare questo posto proprio il 3 maggio, quindi la settimana scorsa se non mi sbaglio, proprio perché per noi era una settimana molto significativa, perché il 4 maggio doveva essere presente Berlusconi qui a Palermo, proprio perché c'era un convegno del Partito Popolare Europeo che si teneva qui a Palermo, quindi insomma in questa situazione, in quella settimana lì molto piena e ricca insomma di avvenimenti nella nostra città, tra cui la visita di Berlusconi, lo sciopero generale del 6 maggio, abbiamo pensato bene insomma di dare anche un segnale, una risposta diciamo anche concreta in termini di lotta, riappropriandoci di uno spazio insomma come dicevo prima abbandonato da diversi anni, poterlo ripulire e farlo vivere all'interno del quartiere popolare insomma con attività insomma sociali sia per i bambini, ma ad esempio abbiamo già subito ripreso con le assemblee del comitato di lotta per la casa che si tengono allo spazio ogni martedì alle 4. Diciamo che questa settimana siamo molto concentrati sulla riqualificazione, come dicevo prima, dello spazio, quindi abbiamo lavorato ogni giorno e abbiamo lanciato anche per domani, sabato e domenica, questi 2 giorni di lavori, 2 giornate insomma che saranno abbastanza intense, proprio per riuscire a recuperare nel più breve tempo possibile tutto lo spazio e poter incominciare un'attività politica insomma all'interno del quartiere un po' più intensa. Abbiamo lanciato anche una campagna di raccolta fondi che abbiamo fatto girare un pochettino attraverso un documento, sia attraverso Facebook ma comunque tramite mail, per tutti quei singoli soggetti o singole realtà che vogliono sostenere questo progetto del laboratorio Vittorio Arrigoni. Abbiamo deciso anche di dare il nome a Vittorio Arrigoni proprio perché per noi insomma non ci interessa commemorare un compagno che ha lottato per la causa palestinese, ma ci interessa ricordarlo attraverso la lotta, e per noi questo, diciamo, la recuperazione degli spazi, la liberazione di spazi sociali, soprattutto all'interno di quartieri popolari, ci sembra il modo più giusto per proseguire e continuare la sua lotta. Quindi insomma invito anche tutti coloro che ci sentono, che ci ascoltano, invito tutte le persone a partecipare, a dare il proprio contributo anche domani e domenica alle ore 10 saremo tutti all'interno del laboratorio Vittorio Arrigoni occupato per proseguire i nostri lavori.
E a proposito del Comitato Lotta per la Casa, che parteciperà appunto con delle riunioni ogni martedì all'interno del nuovo laboratorio Vittorio Arrigoni, abbiamo sentito Toni Pellicane che ci ha raccontato dei nuovi progetti di lotta per la casa.
Questo coinvolgimento può aiutare il discorso sulla lotta per la casa, il comitato, cioè avete apprezzato questo invito, come vi ponete, se avete dei programmi?
Allora, partiamo dal fatto che l'invito lo abbiamo apprezzato in quanto prima che loro insomma, si muovessero rispetto a questa occupazione, ci eravamo già visti, avevamo un po' discusso, parlato insomma, di una serie di cose, la cosa che noi abbiamo apprezzato è il fatto che comunque loro hanno mostrato, anche in modo concreto, onestamente, un segnale di apertura. Perché ti dico questa cosa? Perché il comitato, tra virgolette, nasce come collaborazione con l'ex carcere, che è cosa che è andata avanti per quasi 5 anni. Poi a un certo momento le nostre strade non convergevano più, per cui per un altro periodo di anni insomma, le nostre strade appunto si sono separate. Ora ultimamente invece ci siamo rivisti, abbiamo chiarito una serie di aspetti, abbiamo onestamente notato che loro comunque questo segnale di apertura anche rispetto alla collaborazione con altre realtà di Palermo lo hanno dato, continuano a darlo e quindi insomma, poi peraltro ti dico anche con molta franchezza, noi appunto nasciamo con questa ideologia, se così la possiamo chiamare, cioè il comitato porta avanti una linea politica, chiamiamola come vogliamo, dopodiché tutti quei soggetti che si riconoscono e che su questa cosa vogliono investire il proprio tempo, insomma sono liberi di farlo, di parlare delle sigle. Con loro abbiamo affrontato questo discorso, loro ci hanno dato la disponibilità e quindi abbiamo deciso di avviare insomma, questa nuova esperienza.
Collaborazione. Beh, con l'occupazione di questo spazio cioè, è stato anche un motivo di stimolo per la ripresa del discorso diritto alla casa, cioè, potrebbe aiutare anche a risollevare la questione anche ad altri ambienti della città, ad altri spazi della città?
Secondo me in certo qual modo sì. Allora, intanto,
cioè lo spazio cosa offre? Che opportunità offre? Cosa, allora, voi cosa sperate di poter, insomma, cosa si può progettare all'interno di questo
guarda,
spazio?
Restando un po' sul materiale, nel senso sì. L'aspetto pratico, no? Il fatto che questo spazio è in pieno centro, peraltro in un quartiere dove appunto quando nasce il comitato e per diversi anni abbiamo cercato di fare un lavoro. Per cui già diciamo, abbiamo un bel po' di contatti con famiglie disagiate, chiaramente questa cosa ci aiuta molto, perché per dire noi abbiamo fatto una sola riunione allo spazio occupato ed è stato comunque motivo di incontro con gente che avevamo un po' perso di vista. Con questo, anche qui, perché a me piace sempre essere lineare e corretto, questo non significa che da altre fonti o altre realtà non c'era questa possibilità, perché per dire al magazzino dove c'è Banda Radio, Christian, ma anche Gaia, ma anche Massimo Castiglia, molte volte ci hanno certo. aiutato qualora noi volessimo utilizzare lo spazio, che non è da escludere, perché per dire abbiamo anche pensato magari di poter pensare a delle riunioni, cioè magari oggi al laboratorio Arrigoni, magari domani potremmo anche farla al magazzino del collettivo Sparo, insomma, ma proprio per dare un segnale che il comitato vuole restare aperto a tutte quelle realtà che insieme al comitato vogliono portare avanti.
Sono sensibili al discorso
sì.
che portate avanti?
Non ho nulla di che lamentarmi per quanto riguarda altre realtà, e mi riferisco per dire Laboratorio Z, per dire il Cobas, anche se in quest'ultimo periodo il laboratorio Z, diciamo, è chiaro, insomma, ha scelto forse un'altra linea, ma più che altro nel modo di approcciarsi rispetto a quello che succede in città. Magari noi su questa linea non ci riconosciamo fino in fondo, nel senso che il lavoro, nel senso buono lo sto dicendo, da intellettuale non è quello che può portare risultati alla lotta per la casa, perché la lotta per la casa, anche qui nel senso buono te lo dico, ci si deve sporcare le mani, nel senso che c'è da andare a parlare con la gente, magari scontrarsi con la gente, perché non tutti la pensano allo stesso modo. Quindi diciamo il nostro è un'attività un po' più casareccia, ecco, cosa vogliamo dire, che non si confà con quello che ha intrapreso, per dire, il laboratorio Z, che in questo momento o in questo periodo si è dato un po' più alle analisi, insomma, di quello che succede, queste cose qua.
E ricordiamo più o meno gli ultimi fatti che hanno caratterizzato la storia del comitato, cioè lo sgombero di Casa Guzzetta. Dopo lo sgombero di Casa Guzzetta, la vicenda come si è svolta?
Sì, allora, lo sgombero di Casa Guzzetta, vabbè, intanto ha quel momento, diciamo, di protesta plateale, che fu il festino di Santa Rosalia dell'anno scorso. Dopodiché, appunto, queste famiglie vennero sistemate in un primo momento in un hotel di lusso a 5 stelle, e poi trasferite quattro in un albergo, uno dei soliti alberghetti che utilizza il comune, e altre due in un altro alberghetto. Cosa succede? Che a gennaio scorso il comune decide di non pagare più gli alberghi, per cui le due famiglie sono state costrette a lasciare le stanze. Le altre quattro, tra virgolette, si sono barricate dentro, in quanto loro non hanno delle stanze, ma hanno una sorta di mini appartamenti. Mm-hmm. E quindi a tutt'oggi loro sono dentro questi mini appartamenti senza titolo, se così possiamo dire. Chiaramente sempre con la spada di Damocle addosso da parte del titolare dell'albergo, che per dire un giorno gli stacca la luce, un giorno gli stacca l'acqua e via dicendo. E quindi l'evoluzione purtroppo c'è stata, ma è in negativo. Dopodiché in questi mesi l'altro aspetto positivo, anche se non da collegare direttamente all'attività del Comitato di Lotta per la Casa, è che comunque, mi riferisco al campo container, 6 famiglie su 24 hanno avuto assegnato un alloggio confiscato alla mafia. Perché lo sto dicendo? Perché sull'assegnazione degli alloggi confiscati alla mafia, diciamo che l'attività del comitato è stata basilare, insomma, nel senso che noi allora 10 anni fa abbiamo aperto questa
porta, nuova strada.
Sì, infatti. Poi arriviamo.
È il primo bene confiscato alla mafia che viene assegnato a delle famiglie?
No.
Era già successo.
Le cominciano nel 2003, sempre a singhiozzo, e comunque i numeri non sono mai stati dei grandi numeri, nel senso che c'è sempre voluto una protesta per riuscire a sbloccare quella decina di alloggi, poi magari tutto si bloccava per 5-6 mesi e si è andato avanti in questo modo. Ultimamente l'attività del comitato si era un po' fermata, intanto perché comunque diciamo che c'era stato anche una grossa campagna denigratoria da parte del comune nei confronti del comitato, del sottoscritto, e quindi diciamo che alcune famiglie in qualche modo si erano lasciate un attimo insomma, manovrate da queste cose.
Hanno puntato a dividervi, a dividere il movimento.
A questo purtroppo si è aggiunta una situazione, insomma, mia personale, che ho avuto due lutti a distanza di 2 mesi l'uno dall'altro, e mi sono insomma trovato un attimo spiazzato, per cui per almeno 6-7 mesi mi sono dovuto tirare fuori un po' da tutto per riorganizzarmi la vita.
Certo.
Diciamo che a poco sto ricominciando a muovere un po' di passi, perché comunque 10 anni di attività del comitato non ho intenzione di farli finire in questo modo, anzi.
Beh, questo diciamo essere stati coinvolti nell'occupazione di questo nuovo spazio potrebbe essere anche uno stimolo a riattivare un discorso che era insomma rimasto sospeso.
Quindi diciamo che arriviamo, per dire, alla giornata di oggi, in cui oggi c'è stata una seduta di consiglio comunale all'interno della quale si è discussa la modifica del regolamento che, diciamo, va a regolamentare la graduatoria d'emergenza abitativa, e quindi la possibilità di attribuire dei punteggi ulteriori a tutte quelle famiglie che vivono condizioni di estrema gravità. Mm-hmm. Per dire, vedi Campo Container, vedi le famiglie Ergo, famiglie che vivono anche per la strada. E quello di oggi possiamo classificarlo un risultato del comitato proprio alla ripresa dell'attività, perché comunque oggi hanno provato, soprattutto i consiglieri della maggioranza, a fare di tutto per far saltare la seduta, e quindi c'è stato proprio l'esigenza e il bisogno, insomma, giù, fuori dal palazzo, di pressare, nel senso ci siamo fatti sentire per un po'. Alla fine il risultato è stato che la delibera è stata approvata, che non è la soluzione del problema, è un passo in più, certo, per in qualche modo poter inquadrare bene, che nessuno abbia nulla da dire, appunto quelle famiglie che vivono delle condizioni estreme per le quali, insomma, non si può più aspettare la graduatoria ordinaria, insomma, tutte queste cose qua.
E in attesa del Palermo Pride, che avrà luogo appunto a Palermo il 21 maggio, abbiamo sentito un portavoce degli organizzatori del Gay Pride, Luigi Carollo, che ci ha presentato quale sarà la scaletta delle attività e degli eventi che si svolgeranno nella settimana del Gay Pride.
Abbiamo raggiunto telefonicamente Luigi Carollo, di Articolo 3. Correggimi se sbaglio, Luigi.
No, sono di Articolo 3, ma penso mi abbiate raggiunto in veste di portavoce del Palermo Pride.
Perfetto, sì, infatti è proprio di questo che volevamo parlare. Si svolgerà a Palermo il 21 maggio.
Esatto.
Quindi è già organizzato un calendario, ho visto un po' la pagina Facebook dell'evento e anche il sito Palermo Pride 2011. Cosa prevede il calendario quest'anno? Che iniziative ci sono? Già stasera, è il 12 maggio oggi, stasera leggevo che c'è una veglia, c'è stata anche una certa polemica clericale, a quanto se ne è saputo.
Stasera di fatto cominciano gli appuntamenti verso il Pride, anche se ufficialmente la nostra partenza è domenica 15, però, come già accaduto lo scorso anno, tante associazioni hanno voluto partecipare organizzando degli eventi o di informazione o di autofinanziamento, che quindi hanno portato ad anticipare a oggi di fatto l'apertura del calendario del Pride. Oggi sono addirittura 3 gli appuntamenti, nel senso che si parte alle 19 con un aperitivo e cena sociale organizzato dal collettivo Anillo de Fuego al centro sociale Anomalia. E poi in serata c'è la veglia di preghiera organizzata dal gruppo di preghiera Ali d'Aquila, che tante polemiche ha suscitato incomprensibilmente, perché non è una veglia di preghiera organizzata per il Pride, è una veglia che vuole ricordare le persone vittime dell'omofobia.
Sì, infatti la polemica è scaturita in seguito al commento del Vescovo, cioè era stato vietato, si era chiesto di non farla, com'è la storia?
Ma in realtà hanno chiesto l'applicazione di un documento ecumenico risalente a 25 anni fa, che vieta l'utilizzo delle sedi di culto per attività che diano, come dire, visibilità a soggetti che fanno propaganda contro le leggi della Chiesa, il che è un giudizio abnorme, nel senso che le associazioni cattoliche di omosessuali e lesbiche sono innanzitutto associazioni cattoliche, e tra l'altro non si spiega perché quello che è valido a Palermo non è valido in altre grandissime città italiane come Milano, Torino, Roma, dove queste veglie organizzate dai collettivi cattolici sono tranquillamente ospitate presso le chiese, cosa che invece a quanto pare a Palermo non è possibile. Noi riteniamo che in realtà il vero problema sia la coincidenza col Pride più che la veglia in sé, e
sì,
quindi
infatti, probabilmente
la punizione sia scattata verso il Pride e non verso le ragazze e i ragazzi che hanno organizzato, che si terrà però comunque di fronte la parrocchia di Santa Lucia e non dentro, che è la parrocchia, diciamo, che c'è vicino il porto. E contemporaneamente, anzi un po' più tardi, poi in serata, c'è il primo degli appuntamenti organizzati dal Circolo Socchè in via Ximenes, dove sarà proiettato il documentario improvvisamente l'inverno scorso. E questo soltanto stasera, insomma, siamo appena all'inizio.
Quindi è un calendario ricco.
Sì, sì, ricchissimo, ricchissimo, che continuerà domani con un altro appuntamento al Circo Lonsoché, e ci sarà una serie di letture, ognuno porterà un libro, qualcosa che ricorda, come dire, il bisogno di lottare contro l'omofobia, e poi partiremo ufficialmente dopodomani con la inaugurazione della mostra di Letizia Battaglia a Palazzo Steri. Una mostra importante perché ufficialmente Letizia Battaglia, dopo 10 anni di lontananza da Palermo, torna a, come dire, ad occupare uno spazio pubblico durante un evento importante come il Pride, e questa mostra sarà preceduta da un convegno, da un incontro pubblico dedicato al tema del lavoro, dove parteciperanno rappresentanti dei sindacati e delle associazioni. Ed è un ponte col tema con cui l'anno scorso abbiamo aperto il Pride, con l'iniziativa A Termini in Rese. E poi domenica, l'altro appuntamento di apertura per noi molto importante e significativo, perché è lo spettacolo che Emma Dante quest'anno ha donato al Pride, che è la favola per bambini Anastasia, Genoveffa e Cenerentola. Sono due performance alle 19.30 e alle 22 alla Vicaria, quindi dentro il laboratorio teatrale dove Emma crea i suoi spettacoli. È per noi un'altra collaborazione importante, anche perché questo Pride vuole dare grande visibilità al lavoro delle donne dentro il movimento LGBT, e quindi aprire con due donne così importanti per la storia e per la cultura della nostra città è per noi motivo di orgoglio, naturalmente.
Bene, infatti sì, sapevo anche della collaborazione di Emma Dante. Un'altra mi veniva in mente a proposito del documento a cui si faceva riferimento, per La Veglia, che tra l'altro il documento era a firma di Ratzinger, che allora non era,
sì, quando era ancora a capo della CEI, se sì. Non il Papa. Infatti è un documento che ha più di 20 anni.
Sì, infatti mi veniva in mente mentre ne parlavamo. Quindi
però non è il Papa, insomma, non Benedetto, cioè, XVI, quando era ancora cardinale.
Quindi diamo l'appuntamento, l'evento finale ovviamente sarà il 21 maggio.
Posso ricordare, sì, soltanto a pochi altri appuntamenti che sono per noi fondamentali, perché, certo, fanno riferimento a dei temi, cioè, che sono centrali nell'organizzazione di questo Pride. Intanto il 17 maggio, che è la giornata internazionale contro l'omofobia e la transfobia, che poi è il motivo per cui quest'anno il Pride è così presto, lo abbiamo voluto organizzare nella settimana di questa giornata internazionale contro l'omofobia, sì, e ci sarà un incontro pubblico e dedicato ai percorsi politici delle donne e delle lesbiche tra femminismo e teorie queer, dalle 17 all'Aura Lo Stagno, quindi dentro, diciamo, la sede del nostro comune, e sarà poi seguito da due anteprime cinematografiche al Metropolitan, che sono il contributo del Sicilia Queer Film Festival al Pride di quest'anno, perché poi noi passeremo idealmente il testimone a questo importante festival cinematografico che si svolgerà a Palermo dal 20 al 26 giugno. Il 18 maggio invece è la giornata dedicata alle famiglie omogenitoriali, quindi parleremo di questa realtà poco nota, ma che in Italia è già diffusa, si parla di almeno 500.000 famiglie con genitori dello stesso sesso, e tratteremo naturalmente temi giuridici, temi della salute, ma soprattutto il rapporto coi minori dentro queste famiglie. E la giornata è molto ricca, prevede due appuntamenti, uno al Giardino Inglese e alla Ludoteca, dove verrà presentata una serie di libri fatti da una casa editrice che si chiama Il Dito e la Luna, e che scrive dei libri dedicati proprio ai bambini per essere utilizzati nelle scuole, dove i temi importanti relativi alla famiglia vengono trattati, anche tenendo conto del fatto che le famiglie oggi sono diverse, particolari, ed esistono anche famiglie omogenitoriali. E poi dalle 20 in poi al Circo Lonsoché c'è invece un convegno pubblico appunto sui temi dell'omogenitorialità, qui parteciperà per la prima volta a Palermo l'associazione Famiglie Arcobaleno, rappresentata dalla sua presidente nazionale che è Giuseppina Ladelfa. Il 19 maggio avremo due incontri, uno di mattina aperto agli studenti ma non solo, alla Facoltà di Lettere e Filosofia, ed è dedicato alla condizione degli omosessuali in America Latina, E il pomeriggio parleremo invece di mafia, di lotta alla criminalità, ma soprattutto del legame tra una cultura della legalità e una cultura del rispetto dei diritti, con un incontro pubblico all'Istituto Gramsci, ai cantieri culturali alla ZIFA, a cui parteciperanno Rita Borsellino, Sonia Alfano, il magistrato Antonio Ingroia e Umberto Di Maggio, che è il presidente di Libera. E il 20, quindi il giorno prima del Pride vero e proprio, avremo un incontro presso il Left, il circolo Left di Via degli Schioppettieri, dove parleremo del rapporto tra persone LGBT e istituzioni. Avremo l'onorevole, la parlamentare nazionale Rita Bernardini, che è anche presidente di Certi Diritti, che incontrerà consiglieri comunali, deputati regionali e rappresentanti di tutte le associazioni nazionali gay, lesbiche e trans, per parlare proprio dello stato del dibattito sui diritti LGBT dentro le istituzioni. E infine il 21 vi aspettiamo tutte e tutti a Piazza Magione alle 15, il concentramento e poi la partenza del corteo del Pride. Con noi anche quest'anno ci sarà Vladimir Luxuria, che insomma, come sapete, è molto legata a Palermo, e Palermo a sua volta insomma l'ama da diversi anni, e quindi farà il Pride con noi anche quest'anno.
Bene, un calendario di ampio respiro, complimenti.
Grazie, grazie. Ho saltato, diciamo, le parti più ludiche, avevamo anche le feste di autofinanziamento al Rise Up.
Comunque il calendario si trova su internet, al sito...
Sì, abbiamo un sito intanto dove c'è tutto il programma del Pride, ed è palermopride.it.
Qui si possono trovare lì vari appuntamenti.
C'è il calendario aggiornato di giorno in giorno, ma siamo presenti naturalmente con l'evento Palermo Pride 2011 anche su Facebook, dato che ormai è un social network molto utilizzato, e anche lì sono presenti tutte le informazioni relative al Pride, oltre ad essere uno spazio in cui ogni giorno ci confrontiamo con la città e coi commenti su questo evento, insomma, che Palermo sembra per fortuna attendere con tanta curiosità e con grande affetto.
L'ultima notizia riguarda un altro evento in previsione a Palermo nella settimana tra il 5 e il 12 giugno, ovvero parliamo del Mediterraneo antirazzista, che si muove in questi giorni con un'attività itinerante tra i quartieri. Ci racconterà meglio di questa nuova esperienza Christian, che abbiamo raggiunto telefonicamente nel pomeriggio.
Sì, questa è la quarta edizione di Mediterraneo antirazzista. Anche quest'anno un fitto lavoro di rete ha portato alla realizzazione di questo progetto, con tutti i pezzi di società antirazzisti locali e non solo. In questa fase siamo alle porte del Mediterraneo antirazzista on the road, che da 2 anni funziona con una serie di blitz, nel senso buono della parola chiaramente, nei vari quartieri, dove portiamo un intervento di pratica antirazzista tramite il pretesto dello sport, la partita di calcetto, ma facendo passare dei contenuti di base. Il concetto forte che vuole passare quest'anno e che vogliamo ribadire dopo tutte le varie tragedie a cui stiamo assistendo, vedi gli sbarchi, vedi insomma la questione immigrazione, è il Mediterraneo per come è strategicamente situato e per la storia di attraversamento dei popoli che vi stanno passando tuttora e che vi sono passati nei secoli, non può mai essere razzista, nonostante le politiche xenofobe che i nostri malgovernanti continuano ad attuare. Ritornando alla questione, diciamo, organizzativa, ieri c'è stata la prima puntata, come dicevo, di Mediterraneo on the road nel quartiere CEP. È stata veramente molto, molto partecipata e molto intensa, molto bella, anche perché non è un quartiere che solitamente riusciamo ad agganciare con altre iniziative o dove vi sono magari presenti delle altre realtà di base. Anzi, come tanti quartieri situati in punti, diciamo, grigi di Palermo, tutti i disservizi che ci sono non risaltano all'occhio dell'opinione pubblica. Il CEP è stata la prima volta che ha ospitato il Mediterraneo antirazzista, si sono già iscritte un sacco di squadre. La prossima puntata sarà il 19 maggio a Falso Miele, dopodiché la settimana successiva saremo a Roma, ospitati da Metropolis, un centro sociale occupato, socio-abitativo, da compagni romani che cercando in qualche maniera di sostenere attivamente Mediterraneo Antirazzista, hanno organizzato una puntata lì e scenderanno durante le giornate, che ricordo sono dal 5 al 12 giugno, al campo del Diamante a Fondo Patti, sempre vicino allo Zen. Quest'anno abbiamo cambiato location, non è più il velodromo. Altri appuntamenti saranno fatti il 29 maggio a Piazza Maggiore e il 5 giugno all'Albergheria. Il 5 giugno ci teniamo a ricordarlo, ci sarà l'inaugurazione, diciamo, della piazza antirazzista, che parte con un'opera di riqualificazione dal basso che abbiamo già cominciato ieri col CEP. È cominciata una battaglia per la pulizia di un campo di calcio semi abbandonato, dove tra l'altro vi è stato messo dell'Eternit, vi è stato tenuto dell'Eternit per un sacco di tempo. Adesso l'Eternit è stato rimosso, ma è rimasto il pulviscolo, quindi comunque non è praticabile per giocare. Giusto accanto a questo campetto abbiamo scoperto esserci una scuola occupata da 4 famiglie senza casa, regolarmente iscritti alla graduatoria d'emergenza. Questo insomma per creare dei piccoli, importantissimi collegamenti e connessioni tra le varie lotte presenti in città. Quindi l'invito è, come tutti gli anni, di seguire con una partecipazione attiva che può passare dalla singola iscrizione della scuola di calcetto al contenuto e alla mano d'aiuto fondamentale che si viene a portare a questa iniziativa. Dal 5 al 12 giugno le giornate del torneo saranno il 9, il 10, l'11 e il 12, ovvero gli ultimi 3 giorni. Poi tutto si concluderà l'11 giugno dal punto di vista artistico con una festa antirazzista a Casa Professa, nel quartiere Ballarò, e il 12 ci saranno le finali come ogni anno, battute soltanto ai calci di rigore, perché ricordiamo che il torneo non prevede alcun tipo di adonismo se non quello sano, e quindi le finali si giocheranno ai rigori con le porte montate nel quartiere Zen all'Insula 3, come è stato negli altri anni, per dare solidarietà anche alle famiglie in occupazione in quel quartiere.